Ed eccoci di nuovo in diretta, ben tornata Radio Africa sulle nostre frequenze. Abbiamo saltato una settimana, e quindi
ciao a tutti e a tutti.
Ben, come dire, abbiamo ancora più bisogno di parlare e di accendere questa luce sull'Africa, perché cioè, un giorno succede di tutto, poi in una settimana veramente di tutto. Però insomma, con te oggi soprattutto parleremo, inizieremo col Burkina Faso, con quello che è avvenuto un giorno fa, insomma, no? Questo potremmo definirlo nuovo golpe, non so se è proprio un vero golpe, ma è stato destituito, si è dimesso il tenente colonnello Damiba ed è subentrato Traoré, un altro giovane tra virgolette, perché ha 34 anni, uomo forte del Burkina Faso. Però insomma, se ci racconti un po' questo ennesimo colpo di Stato in Burkina Faso.
Sì, è un colpo di Stato che è seguito a un altro colpo di Stato, quello di gennaio di quest'anno, che aveva visto appunto salire al potere Paul Henri Sandaogo Damiba, che aveva abbattuto il presidente Kaboré. E questo colpo di Stato viene da questo giovane capitano, come dicevi, Ibrahim Traoré, che si è fatto portatore della, diciamo così, della protesta, soprattutto di quei militari che sono al fronte, che stanno combattendo contro l'insorgenza jihadista, stanno combattendo sul fronte senza mezzi, in condizioni molto difficili e soprattutto avendo anche delle perdite notevoli. Damiba era rinvenuto al potere proprio criticando il presidente Kaboré per la sua incapacità a gestire la situazione per quanto riguarda la lotta contro i jihadisti. Kaboré aveva messo in piedi anche delle milizie territoriali civili, che invece non hanno avuto nessun risultato. Damiba invece si era presentato come colui che poteva risolvere, diciamo, i problemi. Era un Damiba legato, per certi versi, una delle accuse principali che gli hanno fatto, gli fa Traoré, era quello di essere legato alla Francia, perché Damiba era stato visto, diciamo così, quando era arrivato con Traoré in Burkina Faso per l'incontro con gli ex presidenti, insomma era stato visto abbastanza accondiscendente nei confronti di Compaoré, e poi era stato anche aveva fatto dei viaggi sia in Costa d'Avorio, che è uno dei pilastri, diciamo così, ancora del potere francese, e quindi è stato è stato indicato come uno degli alleati dei francesi, tant'è che la CDAO non aveva neanche portato avanti quelle sanzioni che invece aveva portato avanti nei confronti degli altri due golpisti, guineiani e maliani. Quindi una di queste accuse è stata sicuramente quella di essere vicino appunto ai francesi, tant'è che a un certo punto Traoré, quando è andato a dare l'annuncio del colpo di Stato alla televisione burkinabè, nel momento in cui non si sapeva bene se Damiba avesse ancora le forze per contrastare il golpe, ha tirato fuori, come dire, la carta vincente, dicendo che Damiba si era rifugiato presso una caserma dei militari francesi che si trova proprio vicino alla zona dove erano dove si addestravano i militari burkinabè. Questa notizia ha fatto subito esplodere la piazza, tant'è che sono scesi per strada tanti sostenitori della giunta, ci sono state attaccate anche l'ambasciata francese e il centro culturale a Bobo Dioulasso, e a questo punto diciamo che Damiba ha perso la possibilità di rispondere al colpo di Stato, e anche consigliato dal presidente della Guinea-Bissau, che era inviato della della CDO, ha pensato bene insomma, di trattare, come dire, la sua fuga, e infatti se ne è andato in esilio in Togo. E questa situazione chiaramente ha provocato un cambiamento, come dire, anche di equilibri nel Burkina Faso, perché ormai il Burkina Faso si trova in una situazione che possiamo definire praticamente sull'orlo della catastrofe. Buona parte del territorio non è controllato sostanzialmente dallo Stato burkinabè, ci sono c'è una guerra contro i gruppi jihadisti che viene appunto affrontata da militari che non hanno sostanzialmente l'equipaggiamento e l'armamento, e oltretutto le accuse erano anche nei confronti di Namibà del fatto che comunque si era come dire sistemato con l'aria condizionata degli uffici di Ouaga, la capitale, mentre invece i Cobras, che sono i militari che a cui appartiene anche il capitano Traoré, erano lì sul fronte che combattevano i jihadisti. Poi uno degli eventi che ha fatto un po' precipitare la situazione è stato l'attacco contro il convoglio di viveri che andava a Jibo, che è una città che di 300.000 abitanti, praticamente assediata dalle forze jihadisti. Questo convoglio è stato attaccato dai jihadisti e sono morti 27 militari e anche molti civili. E questa situazione di questa cittadina di Jibo è effettivamente sintomatica della situazione, perché di fatto manca il cibo, mancano le medicine, e questi 300.000 abitanti sono letteralmente assediati. Adesso, a quanto pare, si provvederà da parte dell'esercito burkinabè a fare un ponte aereo per portare dei viveri attraverso anche degli elicotteri, ma già si comincia a parlare in questa città assediata di bambini morti per la fame, e quindi è una situazione estremamente grave, anche perché questa città, attraverso questa città passa una strada di collegamento molto importante per quella parte del Burkina Faso, e appunto il 26 settembre a Gaskindé, che è appunto vicino a Jibo, c'è stato questo attacco, questi 27 soldati uccisi, e poi dopo questo attacco Traoré è andato a Ouaga per chiedere come dire, di essere ricevuto da Namibà, che invece non l'ha ricevuto. Questo è stato un po', come dire, quello che ha fatto scattare proprio questa situazione del golpe. Alcuni analisti fanno dei confronti forse un po' audaci, di la verità, fra Traoré e quello che fu Sankara, perché hanno la stessa età, provenivano tutti e due della scuola militare di Po, entrambi erano andati al potere dopo aver abbattuto un militare che l'ha dato a sua volta al potere con un golpe, però poi i confronti si fermano qua, perché chiaramente la situazione dell'altra volta, ex altra volta, ora Burkina Faso, nell'83 era decisamente diversa da quella situazione che c'era adesso.
Infatti,
hanno fatto impressione, da una parte chiaramente le bandiere russe sventolate dai sostenitori di Traoré, e quello è stato un aspetto importante, perché in piazza sostenevano diciamo così come è successo in Mali, l'intervento russo contro l'insurrezione jihadista, e le stesse parole di Traoré in televisione hanno lasciato un po' perplessi, perché a un certo punto lui ha affermato che Namibà si stava preparando per impedire al Burkina Faso di scegliere dei partner diversi nella lotta contro il terrorismo. Oltretutto c'è stato anche un altro elemento che ha fatto un po' come rizzare le orecchie alle cancellerie occidentali, che è stato un po' il coming out di Yevgeny Prigozhin, che è uno dei fondatori del gruppo paramilitare Wagner, che ha affermato innanzitutto di esserlo, cosa che prima di adesso non l'aveva ancora ancora fatto, e poi ha mandato con Telegram un messaggio di sostegno, di saluto al capitano Ibrahim Traoré, affermando peraltro che il colonnello Damibà aveva preso il potere nel paese sotto l'egido della lotta per la libertà e la giustizia, ma non si è dimostrato all'altezza. Diciamo che questa loquacità di Prigozhin potrebbe anche essere un modo per avvicinarsi a un potenziale cliente, che potrebbero essere appunto il Burkina Faso, però sicuramente questo, insomma, ha gettato una luce piuttosto inquietante su questo golpe, e soprattutto ha preoccupato i francesi, naturalmente, la cui ambasciata, come dicevamo, è stata assalita, il centro culturale anche, e in Burkina Faso questa ondata, insomma, anti-francese è già da tempo che c'è, e che oltretutto viene alimentata anche nei social da attraverso, diciamo, alcuni panafricanisti a volte un po' si inventano tali un po' che in qualche maniera spingono per un cambio di alleanze, ma il fallimento totale dell'esercito burkinabè nell'affrontare i jihadisti comunque sicuramente ha creato una situazione di vuoto di potere, di non controllo di pezzi molto importanti di territorio. Oltretutto c'è una situazione anche preoccupante, perché c'è la siccità, ci sono dei problemi, c'è un'inflazione galoppante, c'è la crisi alimentare, che è una conseguenza diretta della guerra tra la Russia e l'Ucraina. Quindi sono tutti aspetti che naturalmente preoccupano e rendono molto difficile la vita della popolazione burkinabè, che è esasperata. Insomma, sia France, la TV francese, France 24, si sono viste le interviste, alcuni cittadini che veramente erano esasperati, dicevano: noi siamo stanchi di piangere, di soffrire, vogliamo che qualcuno riesca a risolvere questa situazione, che non è solamente una situazione appunto di guerra, ma anche una situazione complessiva di difficoltà di vita. E oltretutto la cosa abbastanza interessante è stata anche in queste trasmissioni che seguivano appunto gli eventi in Burkinabè, come i rappresentanti del Ministero degli Esteri francese nicchiassero rispetto alle domande se appunto la Francia avesse sbagliato qualcosa, e ha sbagliato parecchio, nella relazione con la popolazione dell'Africa occidentale, non abbia rimesso in discussione l'esperienza coloniale. Insomma, questi facevano ricchi di mercante e giustificavano il comportamento dell'amministrazione francese e del presidente Macron, mentre invece questa situazione, non solo questa di Burkina Faso, ma anche quella del Mali, quella della Guinea, dimostra sicuramente il fallimento totale, insomma, della politica francese nell'area.
Certo, o quantomeno è lo specchio un pochino delle contraddizioni francesi nell'area, perché poi tu hai fatto riferimento ad alcuni colpi di Stato, però insomma in altre occasioni che sono stati fortemente condannati dalla Francia, magari perché hanno preso, sventolato più le bandiere russe, poi magari non è giusta neanche proprio questa semplificazione come ci ricordavi, però ci stanno altre situazioni in cui i francesi, la successione, come dire, in Chad, o il regime nepotista in Camerun, non hanno preso posizione, a differenza ad esempio di quello che è successo in Mali, no? Quindi, come al solito, anche la Francia guarda due pesi e due misure rispetto ai paesi africani, cioè in alcuni casi i dittatori in alcune condizioni gli stanno bene perché stanno più dalla parte sua, in altri no. Insomma, non so se posso banalizzare così, però insomma, per dirlo, no? Quindi non è solo un problema di conti con il passato, è anche il presente su cui c'è un comportamento decisamente ambiguo delle politiche francesi.
Sì, poi oltretutto i cittadini, insomma, di queste regioni, quando scendono in piazza contro i francesi, hanno le idee ben chiare su quali sono le responsabilità oggettive della metropoli imperialista nell'area, perché per esempio durante queste manifestazioni vengono colpite non solamente i centri culturali, ma anche i supermercati, oppure le aziende di Bolloré, perché diciamo la verità, questi grandi conglomerati di industriali e anche di servizi che provengono, come per esempio tutta la catena di Bolloré, controlla tutto in questi paesi, dai telefoni ai supermercati, ai porti, e quindi c'è un potere anche economico ancora fortissimo che condiziona questi paesi, che invece appunto viene identificato giustamente come un obiettivo da parte dei manifestanti che insomma esprimono questi sentimenti antifrancesi, che sono peraltro assolutamente legittimi. Certo, lo spostamento degli equilibri verso un altro impero, come dovrebbe essere la Russia, che peraltro ha un pivot per quanto riguarda la sua politica imperiale, che è quello soprattutto degli armamenti più che degli investimenti, più che delle infrastrutture, è un po' scivoloso, perché chiaramente questo vuol dire, come è successo anche in Centrafrica, come sta succedendo in Mali, che non è assolutamente detto che la presenza militare, anche se nascosta sotto l'egida del gruppo Wagner, la presenza militare russa, poi costituisca una garanzia di successo rispetto all'insorgenza jihadista. Si è visto per esempio in Mali, dove per esempio i soldati della Wagner si sono macchiati di crimini contro la popolazione civile.
Certo, non sono assolutamente una garanzia alle forze mercenarie, ma anche non mercenarie, militari di qualsiasi tipo, insomma, mettiamola così. Passando dal Burkina a un altro paese, insomma, di cui se ne parla diciamo poco, no? Nel senso che comunque sì, in questa radio magari ne parliamo parecchio, però insomma sono pochi i giornali che parlano del Tigray, di che cosa sta succedendo. Giusto, insomma, tipo oggi l'Avvenire intitolava proprio il suo articolo "La solitudine nel Tigray, così stiamo morendo", e in effetti a tutti gli effetti stanno morendo sotto le bombe delle truppe etiopi, sotto gli attacchi degli alleati, in questo caso eritrei, che stanno colpendo non solo, stanno colpendo tutto il territorio, in particolare ospedali, scuole, ma anche i campi, insomma, per profughi, per sfollati, no? Che cosa possiamo dire sul Tigray? Puoi aggiungere, mi senti?
Ti sento? No, stai scomparendo. Ti
Mannaggia, non capisco perché ogni tanto scompaio.
Sì.
No, dicevamo, allora, passando dal passando.
Ok, al Tigray, sì, al Tigray. Questo l'avevo capito. Beh, diciamo che in Tigray si è riaperta, diciamo, la guerra, si è ripresa la guerra, perché c'era stato uno spiraglio di tregua, quando insomma i rappresentanti delle forze tigrine avevano dichiarato la loro intenzione di partecipare dei colloqui di pace. In realtà è notizia di oggi che sembrerebbe che Abiy Ahmed abbia accettato l'ipotesi di trattare con i tigrini, anche se non c'è stata una risposta da parte del TPLF, però proprio oggi c'è stata questa notizia, perché sembra che la mediazione di Obasanjo abbia fatto dei passi avanti. Obasanjo è l'ex presidente nigeriano che portava avanti per l'Unione Africana la mediazione, però il TPLF aveva messo in discussione la neutralità di Obasanjo rispetto appunto come mediatore, perché era stato accusato di essere troppo vicino ad Ahmed. E comunque si cominciava a intravedere una possibilità, cioè almeno c'è stata una tregua che è saltata, perché verso la fine di agosto sono intesi i combattimenti, e soprattutto sono intesi i combattimenti con l'intervento massiccio dell'Eritrea, perché l'Eritrea accusa il TPLF e avrebbe lanciato un'offensiva su larga scala in diverse aree del Tigray. E questa offensiva, queste notizie sono state confermate poi anche da molti operatori umanitari che erano sul posto. Inoltre il governo eritreo sta mobilitando le riserve militari, cioè nel senso che ha cominciato a richiedere alla popolazione maschile sotto i 55 anni la mobilitazione per ingrossare le file dell'esercito. L'esercito in Eritrea, il servizio militare è un servizio militare praticamente indefinito, cioè non ha una scadenza, quindi ci si può ritrovare per anni a fare i militari, e questo ovviamente ha provocato molta preoccupazione fra la popolazione eritrea, e l'Eritrea combatte a fianco del governo etiope fin dall'inizio del conflitto. Come sono questi combattimenti, sono state notizie di bombardamenti anche sulle città. In Eritrea c'è la volontà di Abebechi di distruggere, sotto il presidente dell'Eritrea che ha il potere dall'indipendenza sostanzialmente, di distruggere il fronte tigrino, perché questo astio, diciamo così, di Afeverchi nei confronti del TPLF risale al 1998, quando c'era stata una disputa territoriale tra i due paesi per la città di Badme, che ha provocato una guerra sanguinosissima, peraltro che si concluse nel 2000, questo quando al governo dell'Etiopia c'erano i tigrini. Poi c'è stato un accordo e Abiy Ahmed, che è arrivato al potere, ha accettato questo accordo che prima era contestato dal TPLF. Però, diciamo, mentre Ahmed si è presentato subito come una figura di rottura, perché appunto ha portato avanti la distinzione in politica estera dell'Eritrea, però all'interno invece ha portato avanti una politica che è molto di centralizzazione e di smantellamento del sistema federale etiope, quindi facendo anche ricordare un po', insomma, il potere Amara dei tempi di Haile Selassie. E quindi c'è una continua esserci questa contraddizione, questo scontro che è un po' a che vedere con l'identità etnica e un po' appunto con uno scontro politico. Comunque sia, questa guerra che è iniziata nel novembre del 2020 ha provocato, si parla di 500.000 morti addirittura e migliaia, milioni di profughi. Allora qui nel silenzio totale dei media internazionali, perché appunto qui giustamente ci si preoccupa di quello che sta succedendo in Ucraina, ma in realtà qui siamo di fronte a un numero spropositato non solamente di vittime civili, ma anche di operazioni che vanno contro i civili, nel senso che si parla esplicitamente di stupri etnici, cioè di stupro utilizzato come arma di guerra, tant'è che ci sono state delle manifestazioni organizzate dalla rete delle associazioni delle donne etiopi contro questa oscenità. Vengono colpite peraltro anche le strutture ospedaliere, quelle civili. Il Tigray praticamente isolato dal punto di vista anche della possibilità di avere degli aiuti alimentari, si comincia veramente a avere dei problemi seri per quanto riguarda la fame di massa che colpisce il 90% della popolazione eritrea, che adesso è tigrina, che adesso dipende direttamente dagli aiuti umanitari che fanno fatica il World Food ad arrivare. Il World Food Program già parla, insomma, di bambini morti di fame. Tutta questa situazione poi appunto si intreccia con la brutalità degli eserciti, sia quello eritreo ma anche etiope, insomma, sono accusati di stupri nei confronti delle donne, tant'è che le donne tigrine in queste manifestazioni, sia le donne tigrine che le donne di etnia etiope, insomma, denunciano che i corpi femminili non sono un campo di battaglia. Peraltro, non essendoci le strutture sanitarie, la maggior parte di queste donne non riesce neanche ad avere l'assistenza sanitaria dopo queste violenze, perché appunto si parla di numeri di migliaia di donne che necessiterebbero un'assistenza clinica per aver subito gli stupri, ma non solo, poi mancano persone qualificate, le forniture mediche, e in pratica per le donne che dovrebbero essere assistite nelle 72 ore successive all'evento delle violenze con contraccettivi o con riabilitazioni post-traumatiche non hanno di fatto l'assistenza. Oltretutto i presidi ospedalieri di Tigray sono colpiti da attacchi con i droni, sono forniti da Israele, e lo stesso il capo di gennaio dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, che è un tigrino, insomma, ha parlato proprio di attacchi che stanno impedendo il lavoro di sanitari e di medici. E quindi si parla poi, peraltro, in Tigray di una carestia con almeno quasi 5 milioni di persone che vivono nell'incertezza alimentare. Queste sono le condizioni in cui si è ripresa l'escalation di questa guerra. Oltretutto a Feverti, il dittatore eritreo punta a controllare 4 campi profughi che sono in Tigray, dove si erano rifugiati migliaia di eritrei scappati dall'obbligo della leva militare, però insomma vuole riconquistare, rioccupare questi campi e poi naturalmente ritagliarsi un ruolo all'interno della ristrutturazione del Corno d'Africa, in modo che così lui diventa praticamente indispensabile anche per garantire una potenziale stabilità dell'area rispetto agli investimenti e agli interessi geopolitici di potenze come gli Stati Uniti, la Cina, che nell'area sono molto, molto attive.
Sì, no, indubbiamente. Leggevo anche che in questi giorni, insomma, sta girando un appello al governo italiano, non so se sottoscritto sia dalla diaspora tigrina in Italia, cioè no, sottoscritto, scusa, fatto, costruito dalla diaspora tigrina in Italia, ma anche insomma dalla, diciamo, da quella che potremmo definire tra virgolette società civile, quindi partendo un po' dal basso, no? Per chiedere un po' di.
Sì, si chiedeva anche conto del sostegno del governo italiano, per esempio al governo etiope, per quanto riguarda per esempio anche il finanziamento a delle elezioni che erano state fatte qualche tempo fa.
No, infatti è per questo ti dico, quindi sta girando proprio in questi giorni, probabilmente come si stanno moltiplicando le iniziative, le mobilitazioni, no? Anche se mi sembra che poi questo appello per ora sta raccogliendo molte voci anche singole, diciamo, dei singoli operatori, giornalisti o quant'altro.
Allora, non ti sento più.
No, dicevo, anche questo appello sta girando in questi giorni, ma mi pare che sta raccogliendo molte voci individuali, singoli, giornalisti, collaboratori di giornali o di associazioni che appunto sempre hanno denunciato questo tipo di situazione in Tigray, che da sempre.
Sì, un aspetto, no? di questa situazione che si condivideva insomma con delle persone che insomma stanno all'interno di queste situazioni, che la seguono da vicino, era che purtroppo questa guerra sta tracciando veramente un solco fra le due comunità. Mentre all'inizio della guerra nel 2020 c'era ancora, insomma, diciamo così, un tentativo di comprendere le ragioni dell'uno dell'altro, adesso purtroppo c'è una divisione fortissima che non è solamente lì sul posto, ma è anche fra le comunità all'estero, e quindi diventa ancora più difficile portare avanti un discorso di solidarietà rispetto alle vittime di questa guerra.
Sì, mi pare che poi gli unici che si muovano anche con appelli e quant'altro sono molto legati alla Chiesa Cattolica.
Sì, sì, infatti sì. Questi appelli vengono da quell'area lì. Sì.
Molto qui da noi, no?
Sì, vengono da quell'area lì e poi comunque sia la guerra, soprattutto le modalità con cui questa guerra si sta portando avanti, che sono veramente crudeli, inducono sempre di più a una divisione. Quindi sono popoli che in realtà hanno vissuto insieme per tanti anni, ma che adesso si ritrovano nemici. C'erano etiopi che vivevano in Tigray e viceversa, famiglie miste, ma adesso questa guerra sta veramente dividendo il paese in maniera inquietante.
Bene, questi sono gli effetti, come dicevamo prima, insomma prima parlavamo della politica francese, giusto per avvicinarti all'ultimo tema che con te volevamo trattare oggi, con uno sguardo diciamo un pochino più freddo rispetto a come ci hanno insomma pompato tutta l'emotività sulla la morte della regina Elisabetta.
Ah, sì.
Quindi un po' a distanza per parlare invece insomma del rapporto d'Elisabetta II con l'Africa, insomma per fare qualche commento che forse esce un po' fuori dal coro, fuori dal racconto ufficiale, insomma, no? Cioè, a parte che neanche troppo velatamente già alcuni paesi del Commonwealth si sono, come dire, hanno dichiarato che a breve se ne andranno, però insomma vediamo sì. In Africa che sta succedendo, perché queste
sì,
sono
poi le reazioni che ci sono state sì, in Africa hanno anche a che vedere con l'incapacità, diciamo così, da parte dell'Inghilterra di fare un ragionamento sul passato coloniale, perché di fatto questa ammirazione nei confronti della regina non è stata unanime, tutt'altro, per alcuni, perché per molti cioè, la sua morte ravviva i ricordi di una storia veramente sanguinosa della dominazione coloniale, cioè le atrocità contro la popolazione indigena, il furto di oggetti d'arte, per esempio nei paesi dell'Africa dell'Ovest, i diamanti che provenivano dall'Africa australe, la schiavitù, l'oppressione. Per esempio il presidente sudafricano Ramaphosa ha descritto la regina come una personalità straordinaria, mentre invece il partito dell'opposizione, l'Economic Freedom Fighters, che il terzo partito del Sudafrica, ha detto che nel corso del suo regno di 62 anni la regina non ha mai riconosciuto i crimini perpetrati dalla Gran Bretagna e dalla sua famiglia nel mondo e si è fatta portatrice di atrocità. Questo insomma ha dichiarato l'EFF, e per noi la sua morte è un ricordo di un periodo molto tragico della storia dei paesi dei nostri paesi e dell'Africa. E poi sui media le critiche sono andate anche più in là. Ci sono alcuni Twitter, per esempio, di un professore americano di origine nigeriana che si chiama Uju Ania, che sono stati addirittura cancellati perché erano stati considerati da Twitter troppo offensivi nei confronti della regina. Però questo professore di origine nigeriana, che peraltro insomma è stato vittima della sua famiglia dei trasferimenti forzati durante la guerra del Biafra, ha detto che se qualcuno si aspetta che io esprimi qualcosa di diverso insomma rispetto alla monarchia si sbaglia, perché questa monarchia ha sostenuto un governo che ha permesso un genocidio, che ha massacrato la metà della mia famiglia, e si riferisce appunto al sostegno che durante la guerra del Biafra, alla fine degli anni 60, il governo britannico ha dato all'esercito governativo nigeriano, che aveva bloccato e affamato la popolazione della Repubblica autoproclamata secessionista del Biafra. Messaggi poi oltretutto sempre nel web richiedono la restituzione del diamante Star of Africa, che è un diamante estratto in Africa del Sud nel 1905, che è ancora uno dei gioielli della corona britannica, e molti dicono che questo è stato rubato sostanzialmente, anche se qualcuno dice che è stato comprato dal governo del Transvaal e offerto alla famiglia reale, però di fatto l'opinione pubblica dominante, insomma, questo è qualcosa che appartiene al popolo sudafricano. Qualcuno ha detto che questo diamante, che vale 400 milioni di dollari, in pratica potrebbe coprire il costo dell'insegnamento superiore di 75.000 studenti sudafricani. Quindi insomma è un punto di vista decisamente diverso. Poi alcune altre critiche dicono che il regno che ha usato il proprio potere, la propria influenza, la regina, per fare in modo che avrebbe dovuto utilizzare la sua influenza per fare in modo che i resti umani, quelli che hanno combattuto contro il dominio britannico, fossero restituiti. E qui si parla, per esempio, di aspetti che hanno a che vedere con il popolo keniano e sudafricano, che reclamano la testa di alcuni eroi della lotta contro l'impero britannico, cioè di Koitalel Samoei, che ha portato avanti la resistenza dei Nandi nel Kenya fino alla fine del XIX secolo, e il re Insa Kawula del regno Xhosa dell'Africa del Sud, che è stato ucciso nel 1835. Questi due combattenti contro l'impero britannico, i loro corpi sono stati mutilati, le teste sono state tagliate e mandate in Gran Bretagna come trofei. Beh, c'è qualcuno che ne richiede giustamente la restituzione, se non altro come a dimostrazione anche insomma della riflessione pubblica in Gran Bretagna di questi eventi. Inoltre molti keniani ricordano il massacro brutale durante la ribellione dei Mau Mau, e infatti molti di questi sono ancora persone che viventi, che ricordano di essere stati detenuti in campi di concentramento e torturati dai soldati britannici. In Kenya l'ex presidente Kenyatta aveva parlato della regina come un'icona al servizio del disinteresse, e si era attirato alle critiche di tantissimi keniani che invece insomma non erano contenti di questa definizione. Inoltre la corona non ha mai chiesto scusa per i crimini commessi durante la colonizzazione, solamente una volta l'ha fatto in maniera veramente discutibile, quando ha definito un episodio difficile e un po' faticoso il massacro di Amritsar nel nord dell'India nel 1919. Durante le manifestazioni che erano state portate avanti dal potere del congresso indiano, in questo posto, la piazza di Amritsar, furono uccise 379 persone che furono praticamente falciate dalle mitragliatrici degli inglesi, e quindi questa cosa, persone inerti che manifestavano, e questa cosa veniva definita dalla regina come qualcosa che dobbiamo comprendere, che ci dà tristezza, ma su questa tristezza dobbiamo costruire la gioia. Cioè veramente una forma, come dire, di scusa che poteva tranquillamente risparmiarsi, e che dimostra l'insensibilità totale insomma di questa istituzione nei confronti di questi dei massacri compiuti dall'impero britannico.
Certo, senza considerare dopo, insomma, che anche dopo l'abbandono della politica coloniale, la Gran Bretagna, così come altre potenze europee, hanno continuato a intervenire, quindi ci sono anche denunce del ruolo insomma della stessa regina nella guerra civile, ad esempio in Nigeria, se non erro, no?
Sì, ma allora infatti non è.
Quindi poi parliamo degli anni, fine anni 70, fine anni 60, tra il 67 e il 68.
Non è finito lì l'interventismo, diciamo così, dell'impero. Poi l'impero britannico in pratica ha perso posizioni, perché poi nello scontro di potere per il controllo delle risorse dell'Africa ha perso posizioni rispetto prima alla Francia e poi agli Stati Uniti. Ma comunque è sempre stato, soprattutto nell'Africa orientale, un elemento di condizionamento molto forte, soprattutto nei paesi anglofoni, e sicuramente non hanno mai fatto i conti con questo passato, anzi spesso e volentieri ostentano, perché appunto si parlava anche, sono anche aspetti, come dire, simbolici, ma questo diamante sudafricano, quello sta nel bastone che espone adesso il re quando fa le cerimonie. Cioè in realtà tutta questa ricchezza è una ricchezza che proviene dalla spoliazione dei paesi colonizzati, e questo vale non solamente per quanto riguarda appunto i diamanti, ma anche per le ricchezze che hanno a che vedere con le ricchezze culturali, che adesso sono custodite nei musei di Londra, di Parigi, di Bruxelles, di Berlino, che sono state sottratte all'Africa. E poi c'è anche un discorso che ha a che vedere con la brutalità con cui si erano accaniti sui corpi di coloro che avevano guidato le rivolte contro il potere coloniale, cioè il fatto di smembrare i corpi. E mi viene in mente quello che successe con Lumumba, poi in realtà successe nel 1960, il cui corpo fu appunto sciolto nell'acido, proprio perché non volevano che ci fosse ricordo di questi combattenti contro il colonialismo, e l'idea di portare le teste in Gran Bretagna come trofeo, insomma, ci fa capire quale brutalità fosse insita nel colonialismo.
Certo, io penso che per oggi possiamo chiudere qua questa panoramica, questo sul continente africano. Come al solito io ti ringrazio, insomma, per la capacità di sintesi e di raccontarci, insomma, inquadrare le notizie di oggi anche in quello che è il triste passato coloniale europeo in Africa. E grazie, ci risentiamo, buona serata, e ci risentiamo tra 15 giorni.
Pronto? Non ti sento più.
Eccoci. No, ho detto io ti ringrazio per la tua capacità. Ah,
figurati. E allora ci sentiamo fra 15 giorni e speriamo di riuscire a risentirci meglio.
Mannaggia, questa cosa del microfono devo. Insomma, non lo so, prima ero io che non sentivo la persona che avevo chiamato, adesso sei te che non senti me. È strana sta cosa, devo indagare che problemi ho con la tecnologia.
Vabbè.
Okay. Grazie, buona serata.
Ciao. Un abbraccio.